Stati Uniti d'America, Trump avanti tutta, arriva la squadra. Stati disuniti d'Europa, arrivano gli ultimi commissari. O forse no. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Stephen Miller, the architect of the notorious family separation policy, is expected to be named Trump's deputy chief of staff for policy.
Glielo confermo e non ho alcuna difficoltà a prendere l'impegno con tutti quanti voi rispetto al percorso da portare avanti.
Signor Fitto, il Parlamento Europeo è una Camera politica. Durante tutta la mattina ha stato dicendo che non vuole entrare in assunti politici.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Le due usuali domande per iniziare questa puntata. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati. Da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, Valentina Ternullo, in console c'è Valeria Bernardi. E per voi c'è il 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, x, nessun logo 24, ovvero Giampaolo, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Già che oggi abbiamo un nuovo coniglio dal cilindro, vi ricordo anche la nostra playlist, la trovate su Spotify, si chiama Nessun metallare lontano, che esplora un po' i quattro angoli del globo, a volte anche piuttosto vicini, devo dire, alla ricerca del miglior metallo, spesso anche contaminato. Siamo a 5188 mi piace. Con Andrea Macchioni abbiamo concordato che sarete voi ascoltatori a stabilire la nuova asticella. Viva! Torniamo seri, se ci riusciamo, nonostante Valeria Bernardi. Sono le 16.09, una manciata di secondi in questo istante a Milano. Le 16.09, una quarantina di secondi nell'edificio Antal del Parlamento Europeo a Bruxelles, dove nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la conferma definitiva dei commissari europei. Giornata impegnativa questa per la politica europea, ma anche per la politica statunitense. Lo sapete, spesso qui nel suo luogo lontano diamo i numeri, in senso buono naturalmente, dando dei perimetri quantitativi ai vari fenomeni all'attualità internazionale. Quest'oggi cercheremo di fare i nomi, perché da un lato c'è un momento di sospensione, ma ragionevolmente tra domani, i prossimi giorni, arriverà l'ok per i vicepresidenti, per l'italiano Raffaele Fitto, staremo a vedere naturalmente gli ultimi commissari che sono stati auditi dal Parlamento Europeo, in particolare Raffaele Fitto appunto e anche la Callas, che dovrebbe diventare la commissaria per la politica, anzi l'altra rappresentante della politica europea. Ma dicevo, anche tanti nomi che arrivano dagli Stati Uniti, nomi importanti come Marco Rubio, che diventerà segretario di Stato. Cercheremo di capire qual è la logica che sta guidando Donald Trump nella scelta dei suoi fedelissimi e che indirizzo potrà prendere anche la politica americana con questo tipo di staff. E poi vi racconteremo, e cosa che forse in pochi sanno, come funzionano le audizioni del Parlamento Europeo rispetto ai commissari proposti dalla stessa Ursula von der Leyen. Un meccanismo un pochino complicato che però la nostra Giulia Canizzaro vi spiegherà in appena 90 secondi. Insomma, oggi facciamo i nomi, cercheremo di fare il punto anche sul futuro delle relazioni politiche tra Stati Uniti e Unione Europea. Prima però, come sempre, altre notizie richiamano la nostra attenzione. Il primo dei nostri dossier torna ancora una volta sull'importante visita del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Attenzione che c'era anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, però diciamo che Mattarella in qualche modo sta facendo un po' da apripista. Per fare che cosa? Andare a oliare i meccanismi della diplomazia e delle relazioni tra Roma e Pechino, parzialmente incrinati dalla fuoriuscita del nostro governo, dal cosiddetto memorandum della Via della Seta. E il fatto che c'è tanto olio in quegli ingranaggi, è provato dalle dichiarazioni che arrivano sia da Roma che da Pechino. Tra Italia e Cina c'è un'intensità di relazioni che intendiamo sviluppare. Abbiamo messo a fuoco la volontà di intensificarle ulteriormente, visto che ci sono eccellenti rapporti sotto ogni profilo. Queste le parole, fra le altre, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha incontrato una delegazione degli imprenditori italiani a Canton, che poi ha aggiunto: l'apertura vicendevole dei mercati fa crescere con pari convenienza e con un vantaggio per tutti i paesi dell'Unione Europea, ma va assicurata una parità di condizioni e la rimozione degli ostacoli che ancora esistono. Economia quindi, ma anche politica, relazioni internazionali. Sergio Mattarella ha fatto riferimento alla situazione in Ucraina, ha chiesto a Pechino di adoperarsi per porre fine al conflitto. Tra le altre parole del nostro presidente, con Xi Jinping c'è piena sintonia e convergenza di valutazioni per quanto riguarda la volontà di pace, il multilateralismo e l'apertura nelle relazioni economiche. Mattarella ha chiesto, fra le altre cose, a Pechino di aumentare gli investimenti cinesi in Italia, di promuovere con maggiore decisione la volontà di pace in Ucraina e in Medio Oriente e di comprendere che l'amicizia è stata la parola chiave di questi giorni a Pechino tra i due popoli, deve permettere anche qualche critica, ad esempio sui diritti umani, senza che queste siano considerate interferenze. Una nave da guerra della Marina russa, equipaggiata con missili da crociera ipersonici Zircon, ha condotto delle esercitazioni nella Manica. Gli Zircon sono missili che possono viaggiare a una velocità fino a 9.800 km/h, eludendo così sistemi di difesa e potendo colpire obiettivi navali e di terra. La fregata russa ha svolto, secondo la nota ufficiale del Ministero della Difesa di Mosca, esercitazioni antiterrorismo e addestramenti per evitare obiettivi pericolosi. In particolare si sarebbero condotte esercitazioni per garantire la difesa aerea e la difesa antisommergibile di un distaccamento di navi. Adesso la nave, dopo aver sostato per un po' nella Manica, è nell'Oceano Atlantico, dove sta proseguendo la propria esercitazione. Se si muove la politica americana, si muove la politica europea, si muove e parecchio, e direi è quasi terremotata, la politica tedesca. Ne stiamo parlando da qualche giorno. Secondo una fonte dell'SPD, del cancelliere tedesco Olaf Scholz, le elezioni legislative anticipate hanno una data, sarebbe il 23 febbraio. Carsten Linnemann, segretario generale dell'opposizione CDU, ha detto a un'emittente televisiva che le elezioni anticipate potrebbero svolgersi proprio il 23 febbraio o il 16. Staremo a vedere. Ci sarebbe quindi un accordo sul calendario che porterà quindi a queste elezioni generali. Ricordiamo che dopo una serie di marette, per usare un eufemismo, la coalizione Sommaforo si è sostanzialmente spenta, direi che il termine più giusto è questo, vista l'epiteto che utilizziamo per questa coalizione tricolore, e ha raggiunto, diciamo, il livello di spegnimento dopo il licenziamento di Lindner dal ruolo di ministro delle finanze. Poi a cascata anche altri ministri dello stesso partito, i liberali, si erano defilati dal proprio incarico governativo, e a quel punto il re nudo, per meglio dire il cancelliere nudo, da qui appunto la crisi conclamata in Germania, che ricordiamolo ancora una volta è in un momento delicatissimo, soprattutto per la congiuntura economica, e in un momento in cui Donald Trump alla Casa Bianca, pronto per arrivare alla Casa Bianca, non promette favori per questa Europa, diciamo che non spirano venti esattamente rassicuranti per i tedeschi e per gli europei, ma staremo a vedere. E poi ne parleremo, perché lo avete sentito anche dal GR, c'è un po' un ingresso a gamba tesa nella politica italiana da parte del tycoon, anzi non del tycoon, del super magnate Elon Musk, proprietario di SpaceX, di X appunto, di Tesla, fra le tante altre cose. Sta diventando in qualche modo un po' il consigliere di Donald Trump, staremo a vedere il tipo di incarico che riceverà. Si parla soprattutto del capo di quell'ufficio che si occupa dello snellimento della burocrazia, della deregulation, cosa cui li tiene parecchio, per liberare anche alcuni vincoli, per esempio dal mercato delle criptovalute, e non soltanto. Tant'è, Elon Musk entra a gamba tesa nella politica italiana perché dice che bisogna rispedire a casa questi giudici, riferendosi a quei giudici che hanno sostanzialmente obbligato il governo italiano a riportare in Italia anche questa volta altri 7 migranti. Infatti la nave Visalli della Guardia Costiera, con a bordo quei 7 migranti, è arrivata verso mezzanotte e mezzo nel porto di Brindisi, a seguito della decisione, come dicevo, del Tribunale di Roma, che ha sospeso il provvedimento di convalida del loro trattenimento, rimettendo tutto dove? Beh, nelle mani della Corte di Giustizia Europea, perché i migranti sono di origine bengalese e egiziana. La decisione della Corte di Roma si basa sul fatto che la designazione di porto sicuro è fatta anche dalla legislazione europea, la quale prevarrebbe su quel decreto governativo che invece individua Bangladesh e Egitto come porti sicuri, per cui quei migranti se ne dovrebbero ritornare a casa loro. Staremo a vedere. E poi a Baku, in Azerbaigian, il 2024, una lezione magistrale sulla distruzione del clima. Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha iniziato il suo discorso ai leader mondiali nel secondo giorno di lavori della COP29. Nessun paese è risparmiato, a meno che le emissioni non crollino e l'adattamento non salga alle stelle, ogni economia affronterà una furia molto maggiore, ha sottolineato Guterres, che però ha aggiunto come fonti di energia rinnovabile non siano mai state più economiche e accessibili. Per questa ragione, ha detto, raddoppiare i combustibili fossili è assurdo. Il mondo deve pagare o l'umanità pagherà il prezzo. La finanza climatica non è beneficenza, ha detto Guterres, è un investimento, che è proprio il tema di questa edizione della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Vi riporto in Cina perché vi davo conto della visita del nostro Presidente della Repubblica appunto a Pechino, ma anche a Canton, ma anche a Shanghai, che sta avvolgendo al termine. Perché c'è un episodio di cronaca che con Antonio Talia proviamo a spiegarvi meglio. Nel senso che cos'è accaduto? Lì sono 35 morti e oltre 40 feriti in un attacco che è avvenuto ieri sera a Zhuhai. È una città del Guangdong, siamo nel sud della Cina. Secondo le ricostruzioni dei media e delle autorità locali, un uomo alla guida di un fuoristrada si è scagliato contro un gruppo di persone che stavano facendo esercizi e ginnastica all'esterno di un centro sportivo e le ha investite uno dopo l'altro, prima di tentare di uccidersi a bordo dell'auto con un coltello. Se provate a cercare immagini di questo evento, farete molta fatica a trovarlo, perché immediatamente la censura di Stato, come capite bene, va a cancellare, a bloccare qualsiasi tentativo di racconto di questo tipo di eventi. Nel linguaggio ufficiale del governo cinese, questi attacchi sono definiti attacchi contro la società e da alcuni anni sono un fenomeno sempre più diffuso. Forse, ma prendete con mille pinze il paragone che faccio, potremmo paragonarli ai cosiddetti mass shooting negli Stati Uniti, dove a volte vi sono motivazioni psicopatologiche, a volte sono motivazioni personali, economiche, a volte vi sono motivazioni etnico o religiose. Ecco, molto spesso frustrazione, dolore, motivi personali portano i cinesi, non avendo la stessa disponibilità di armi da fuoco come invece accade in altre società, a compiere questo tipo di atti, cioè investimenti collettivi. Nella fattispecie, il 62enne responsabile di questo omicidio di massa, di cognome Fan, aveva espresso più volte insoddisfazione per i termini economici del divorzio con l'ex moglie, che era avvenuto da poco. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano. Adesso iniziamo il nostro racconto. Eravamo un po' convinti ieri, ve lo posso dire, che avremmo avuto la fumata bianca, avremmo avuto il semaforo verde, chiamatelo come volete, insomma, soprattutto per Raffaele Fitto, per mettere un punto alla nuova Commissione Europea. No, fermi tutti, tutto sospeso. Ma come si approvano i commissari designati? Il nostro racconto inizia proprio da questa voce.
We need to check the individual person's competence.
Abbiamo bisogno di verificare le competenze e le abilità individuali. Ai designati commissari sarà assegnato un ambito specifico: sviluppo, sicurezza, difesa, economia. Le loro competenze saranno valutate in base all'ambito di assegnazione. Quindi il designato avrà all'incirca 3 ore di tempo per rispondere alle domande dei parlamentari di diversi gruppi politici. E infine ci sarà una valutazione per stabilire se avrà fatto bene o no.
Molto sintetica, molto efficace il passaggio di Roberta Mezzola, scelto da Valentina Ternullo per raccontarvi quello che è andato in scena quest'oggi. 180 minuti di audizione, in tutto 6 candidati, 3 round. È arrivato il giorno dell'audizione, ma è fermi tutti, è tutto sospeso. Sergio Nava, GR24, ma anche Generazione Mobile, esperto dei corridoi europei. Sergio, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo.
Senti, intanto una domanda un po' personale e professionale, nel senso che a tua memoria, visto che racconti l'Europa da parecchio tempo, ricordi uno stop di questo tipo preceduto da così tanta attenzione verso i nomi? Parlo in particolare di Raffaele Fitto, per le motivazioni politiche che sappiamo, e di Kaja Kallas, e anche lì motivazioni politiche che ben sappiamo.
Ma diciamo, Giampaolo, a memoria più che un simile incastro politico da mezzogiorno di fuoco in cui tutti, come dire, si puntano la pistola dicendo chi spara per primo e alla fine magari nessuno spara,
sì.
C'era, scusate la similitudine, un po' da western, però siamo lì. C'erano più valutazioni forse sulla, come dire, le risposte, le competenze e quanto queste risposte convincevano poi alla fine le diverse commissioni. Ricordiamo ancora l'italiano Buttiglione, che per le sue posizioni sostanzialmente non passò l'esame, ma come lui altri successivamente, per cui erano, come dire, valutazioni o di competenza o di credo politico, insomma di convinzioni politiche, e non piacevano al Parlamento europeo, allora sostanzialmente si bocciavano, oppure si invitavano i paesi membri a presentare un altro candidato alla Commissione europea e poi si procedeva alla sostituzione. È successo anche nella precedente Commissione von der Leyen. Qui invece la novità è che c'è un rappresentante di un gruppo considerato di estrema destra, che è Raffaele Fitto, e che è all'interno dei conservatori europei, Fratelli d'Italia, che diventa un po' un punto di discordia. Poi c'è anche un po' di paradosso, di ironia in questo, perché Fitto, lo ha detto oggi lui stesso, arriva comunque dalla Democrazia Cristiana, prima sì, e da Forza Italia poi, e ha approdato solo successivamente in Fratelli d'Italia, e quindi lui stesso oggi si è presentato dicendo: ma guardate, la mia storia politica è più di centrodestra che non di destra o estrema destra. Però il punto resta, perché poi c'è nei fatti una maggioranza europeista a Strasburgo molto traballante, perché a differenza della scorsa legislatura il PPE, il centrodestra e i popolari, guarda anche molto ai conservatori di Meloni, almeno su alcuni voti, su alcuni dossier, e quindi tutto quanto rientra in gioco. Non è un caso che il PPE sostiene Fitto anche insieme ai conservatori, mentre Verdi, socialisti, sinistra e liberali hanno fin da subito osteggiato Fitto, non tanto la nomina di Fitto commissario quanto la nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione europea,
che potrebbe essere una nomina di peso, anche simbolica se volete, ma visti i trascorsi sul nome di Ursula von der Leyen naturalmente fa abbastanza scalpore. Sergio, sempre attingendo alla tua lunga esperienza, l'orizzonte temporale, si pensava che ieri avremmo potuto avere l'ok, il semaforo verde, visto che quello tedesco è incrinato, almeno quello europeo magari funziona bene, adesso si parla di qualche giorno, forse la settimana prossima. Secondo te cos'è che potrebbe oliare un po' i meccanismi e gli ingranaggi europei per accelerare il tutto?
In questo momento siamo di fronte a una partita a scacchi. Oggi è la giornata chiave, perché, piccolo riassunto veloce, la settimana scorsa sono stati auditi 20 commissari europei, non vicepresidenti esecutivi, e l'unico che è stato, diciamo, rimandato, un po' messi fa scuola, è l'ungherese Varelli. Non è un caso, è un rappresentante di Fidesz, dei patrioti di Orban, insomma era abbastanza scontato che venisse rimandato, anche se poi la sua delega benessere animale è molto di secondo se non di terzo piano. Però oggi è Super Tuesday, cioè ci sono i 6 vicepresidenti esecutivi. Il blocco su Fitto blocca tutti gli altri, cioè il fatto che venga rimandato a data da destinarsi, al momento data da destinarsi, magari potrebbe essere domani o dopodomani, nella migliore ipotesi. Il giudizio, il voto su Fitto blocca anche Kaja Kallas, che è stata audita stamattina con Fitto, blocca Séjourné, che è audito in queste ore insieme alla rumena Mintsatu, altra vicepresidente, blocca poi anche la spagnola Ribera, la finlandese Virkkunen, che saranno audite invece in serata, così a naso, a spanne. È una situazione, come dire, abbastanza inedita, che insomma, ascoltando, leggendo un po' i vari analisti, esperti anche più di me di questioni europee, tutto sommato potrebbe risolversi alla fine con un via libera generale, perché nessuno alla fine ha vantaggio a bloccare un altro una vicepresidente della Commissione europea, un vicepresidente esecutivo, rischiando poi di vedere il proprio bocciato. e quindi con un effetto domino il presidente azzererebbe la seconda commissione von der Leyen. E dall'altro non dimentichiamo che la situazione particolare ci troviamo a vivere. Se tutto va bene, la commissione von der Leyen viene approvata a fine novembre con un voto del Parlamento europeo nella plenaria ed entra in carica dal 1 dicembre. E in tempi geopolitici come questi, dopo una lunga fase di transizione, certo, seguita alle elezioni europee a giugno, siamo a novembre, sono già passati 5 mesi prima che la Commissione europea veda il via libera, con un'America dove Donald Trump a gennaio prenderà il timone e sappiamo tutti come la pensa sull'Europa, con comunque una guerra in Ucraina e un conflitto in Medio Oriente che sono ancora in primissimo piano. Una paralisi delle istituzioni europee al momento non conviene a nessuno. Poi se però succede la scintilla e c'è un blocco generale, certo, veti incrociati, non lo possiamo sapere, però a naso non conviene al momento a nessuno.
Grazie mille Sergio Nava per essere stato con noi, efficace e sintetica come sempre la sua fotografia, anche direi particolarmente castica. Non vorrei innamorarmi troppo di questa scena da Mezzogiorno di Fuoco, ma in effetti diciamo che da un lato chi ha tempo non aspetti tempo, quindi questa commissione evidentemente deve vedere la luce vista l'attualità internazionale con quanta violenza bussa alle porte europee, e poi è proprio quella classica scena da film in cui sono tutti con la pistola tirata fuori, anzi no, normalmente accarezzavano il calcio della pistola, stavano fermi con le braccia lungo i fianchi e il più lesto dei pistoleri poi era il primo a sparare, di solito a vincere, e qua speriamo che stiano tutti a guardarsi magari un po' in cagnesco, ma poi si risolva tutto con un sorriso senza colpo ferire. Piccola pausa, la borsa, poi continuiamo a parlare di relazioni tra Stati Uniti e Europa.
Nessun luogo è lontano.
During my years in this parliament I was honored to work side by side with many of you. We have collaborated positively and always acted with a mutual respect. This is my approach. I respected everyone's opinion, including ones different from my own. The best way forward is always by coming together and having open and constructive dialogue. Europe faces important challenges in the upcoming years. Our common responsibility is to work together for the future of our continent and its citizens. Thank you.
Così Raffaele Fitto chiudeva la sua audizione, il suo esame, direbbe qualcuno, di fronte al Parlamento europeo. Dobbiamo lavorare insieme per il bene della nostra Europa, dei nostri cittadini, e tra poco ci torniamo. 349-238-6666, piccola parentesi tecnica, Boris da Milano si lamenta con Valeria Bernardi, che a sua volta si lamenta della musica che mandiamo in onda, però scrive Boris e poi che fa? Si mette alla console, mi ha detto di dirle, gentile Boris da Milano, poc'anzi ero in regia, che si chiama professionalità, quindi lei obtorto collo ogni tanto soccombe alle nostre richieste, mia e di Macchioni soprattutto. Torniamo seri, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Matteo Villa, analista, ricercatore, ISPI, buongiorno, ciao Matteo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, tra poco ovviamente come immagini ti solleticherò anche sul tweet di Elon Musk sui giudici, parliamo di Albania, di immigrazione eccetera. Prima però la nostra Giulia Canizzaro in poco più di 90 secondi ci racconta un po' meglio il meccanismo della cottura a fuoco lento dei poveri commissari designati di fronte al Parlamento europeo, sentite.
180 minuti di audizione in tutto, 6 candidati, 3 round. Il giorno dell'audizione dei vicepresidenti della Commissione europea è arrivato e i candidati sono pronti sul ring. Vince chi risponde meglio alle domande. Che l'incontro abbia inizio e le stesse regole valgono anche per ogni commissario europeo nominato. Round, 40 minuti in tutto, ogni gruppo parlamentare ha a disposizione 5 minuti per esaminare il candidato. Nella prima parte è previsto 1 minuto per la domanda e 2 minuti per la risposta. Nella seconda parte, invece, 1 minuto per la domanda e 1 minuto per la risposta. Secondo round. Il tempo è distribuito in base alle dimensioni del gruppo parlamentare. Si va da un minimo di 3 minuti a disposizione del gruppo di estrema destra Europe of Sovereign Nations a un massimo di 21 minuti per il PPE, il Partito Popolare Europeo. Come si traduce concretamente? È presto detto. Il partito che ha solo 3 minuti a disposizione potrà fare una sola domanda. Quello che ne ha 21 ne potrà fare 7. Terzo round. Tutti i gruppi parlamentari hanno di nuovo 3 minuti a disposizione con lo stesso schema. 1 minuto di domanda e 2 minuti di risposta. Al termine di tutta la sessione di audizione, un gruppo ristretto di membri del personale del segretariato del Parlamento e di gruppi politici si riuniscono a porte chiuse e dentro un'ora viene presa la decisione. Nel caso il candidato non ricevesse l'approvazione dei 2/3 del collegio giudicante, è prevista la possibilità di inviare nuove domande scritte ai candidati o avviare un'ulteriore sessione di audizione che dovrà comunque essere approvata dalla conferenza dei presidenti. Ma non finisce qui. Se non viene raggiunta la maggioranza, ma si decide di non inviare domande supplementari o di organizzare un'audizione aggiuntiva, la questione viene sottoposta a tutti i membri delle commissioni responsabili della valutazione. Loro voteranno a maggioranza semplice e a scrutinio segreto. Facile, no?
Così in poco più di 90 secondi Giulia Cannizzaro ci ha raccontato quello che è andato in scena quest'oggi al Parlamento Europeo. Matteo Villa, lo ricorda, analista, ricercatore, dirige il Data Lab di ISPI. Dopo arriviamo al capitolo Elon Musk. Ti chiedo però, questo è un Super Tuesday europeo che è però un po' farraginoso, come abbiamo sentito. Dall'altra parte la compagine governativa americana si sta formando con estrema velocità, con Donald Trump che sta per nominare o comunque sta indicando i nomi forti. Ci sono parecchi falchi, lo possiamo già anticipare, e sappiamo che i rapporti con l'Europa potrebbero essere molto tesi. Troviamo particolarmente plastica questa immagine doppia. Da una parte i nomi che escono con questa grande facilità per l'amministrazione statunitense e dall'altra parte l'Europa che fa una fatica incredibile a sfornare i nomi dei commissari e dei vicepresidenti. È un po' una fotografia di come viaggeranno le relazioni tra Stati Uniti e Europa, un'Europa che in maniera lenta, elefantiaca, rincorrerà le eventuali misure prese da Donald Trump. Come raccontare quello che succederà da gennaio in poi, Matteo?
Se vuoi la fotografia di un'Europa che è nettamente divisa, mentre gli Stati Uniti sono di fatto molto più uniti, cioè è chiaro che il paese si è diviso in due, però di fatto hanno vinto i repubblicani, ha vinto Trump un po' dappertutto e quindi si procede rapidamente. Poi lui ovviamente ha lo suo stile distruttore, il presidente degli Stati Uniti ha tanti poteri di per sé. Invece nella commissione naturalmente sono 26 commissari più la presidente. Abbiamo già visto che 19 su 20 sono passati settimana scorsa, non i vicepresidenti, il ventesimo che non è passato. Perché non è passato? Perché dei patrioti. Varely è ungherese, quindi insomma dell'estrema destra, amica di Orban, e oggi appunto il problema era, si poneva su un candidato, quello italiano, che invece è di un altro gruppo parlamentare che tende a essere euroscettico. Quindi come vedi non entro nei dettagli, ma di fatto tante forze politiche europee che devono trovare un compromesso verso il centro fanno molta più fatica a parlarsi di invece un singolo partito che ha vinto in maniera netta e che adesso invece insomma si appresta a agire, sembra, altrettanto in maniera netta.
Anche perché il congresso sta dalla parte di Trump, la vittoria è assolutamente indiscussa e alcune ipotesi di postura americana anche riguardo all'Europa sono piuttosto concrete, come per esempio un po' di dazi e tariffe che potrebbero far del male, il che provocherebbe, secondo la maggior parte degli analisti, Matteo, una corsa ai rapporti bilaterali, quasi una corsa per ingraziarsi maggiori favori da Donald Trump, quindi la Germania che ne so che va per patate e Mercedes, l'Italia che va per il Valpolicella e il lusso, il che andrebbe ancora una volta a dividere maggiormente l'Unione Europea. Questo è uno spettro che agitano è uno spettro agitato o secondo te è qualcosa di concreto? Ecco.
Allora, forse siamo noi a non doverci far intimorire, perché il Policella è anche importante, però è una piccolissima parte dell'export italiano. La stragrande maggioranza delle esportazioni italiane è molto simile a quella che esportano i tedeschi, quindi per Trump è difficile mettere dazi singoli sui singoli prodotti e dividerci. Poi vabbè, ovviamente ci proverà in tutti i modi.
E noi siamo anche molto bravi, verrebbe da aggiungere, Matteo Villa, anche senza Trump, diciamo noi europei siamo particolarmente abili in questo.
Bravissimi, però sulla politica doganale, ricordiamocelo, si negozia tutti insieme con, certo, la Commissione Europea. Se ci lasciamo dividere, siamo fregati di fronte a Trump, che non solo lui, ma il suo entourage sono abbastanza abili a cercare di dividerci. Ecco.
Sì, dal punto di vista più strettamente politico, Matteo, si dice anche, attenzione, potrebbe essere un'altra prova di maturità per l'Unione Europea che soprattutto su temi, politica estera, politica di difesa, tema Ucraina, dovrebbe ritrovare compattezza e anche eventualmente finanze e risorse, perché credo il figlio di Donald Trump qualche giorno fa su X ha twittato a Zelensky in maniera piuttosto irriverente: finita la paghetta, come dire occhio che non arriveranno più tutti questi soldi e queste armi americane, ma l'Europa avrà il coraggio e la forza, per esempio, di sostenere l'Ucraina da sola.
Ma allora, intanto ovviamente mancano i soldi, però su questo, insomma, l'Europa da sola potrebbe anche metterli, colmare il gap americano. Il problema è capire se abbiamo la volontà politica di farlo. C'è da dire un'ultima cosa, forse, che la stessa Ucraina è divisa, nel senso che Zelensky, sembra, il suo entourage hanno quasi, no, ovviamente non guardano con sollievo l'elezione di Trump, però guardano alla possibilità che Trump cerchi un compromesso che ovviamente li svantaggerebbe, ma che li porterebbe almeno a una cessazione delle ostilità, sempre con più attenzione, perché basta guardare i sondaggi in Ucraina, ormai più di 7 persone su 10 dicono vorremmo che finisca la guerra. Questa è purtroppo la realtà per Zelensky stesso.
Matteo, l'ultimo accenno prima di ringraziarti, lasciate il tuo lavoro, ha a che fare con quel tweet di Elon Musk, entra a gamba tesa nella politica italiana, questo mi sembra abbastanza innegabile, un po' è il suo stile, nel senso che a volte è scomposto, fa 200 tweet al giorno, chi lui o chi per lui non c'è dubbio, però più che forse c'entra anche con le nuove politiche migratorie che l'amministrazione Trump vorrà mettere in atto, a un certo punto, visto che si parla della più grande deportazione di migranti irregolari, 1.300.000 almeno irregolari clandestini su suolo americano, il super poliziotto se ne dovrà, Tom Homan se ne dovrà occupare, e quindi forse in linea con quella politica americana?
Idealità, nel senso che è chiaro che Musk si stia allineando su tutto, e ovviamente non è il primo tweet che fa sull'immigrazione, non è il primo tweet che fa sull'immigrazione in Italia. Forse l'unico tratto, direi, simile, oltre ovviamente quello duro sull'immigrazione, sempre sull'immigrazione, che trovo in Italia e negli Stati Uniti, che spesso ci troviamo a lavorare su politiche che ai politici piacciono, ma che poi nei risultati pratici non si possono fare. Sull'Albania non c'entrano i giudici, malgrado Musk abbia detto colpa i giudici, io lo spiego da circa un anno, non si può sperare di avere un effetto deterrente sulle partenze dei migranti dalla Libia e dalla Tunisia se in Albania se ne portano pochi e i centri ovviamente non sono infiniti. E dall'altra parte dell'Atlantico Trump promette di deportare 11 milioni di persone, tanto per darti un numero, non se ne sono mai deportate, cioè portate verso il Messico più di 50.000 l'anno, e il Messico ovviamente poi deve dire ok, certo. Non ha senso ovviamente.
Grazie mille a Matteo Villa, analista, dirige il Data Lab di ISPI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Tanti messaggi al 349-238-6666, c'è qualcuno che tuona contro i magistrati, qualcun altro parla in maniera non esattamente elogiativa dell'inglese di Raffaele Fitto, qualcuno, Alberto, giustamente, attenzione, per non parlare delle elezioni in Germania che potrebbero depotenziare molto i socialdemocratici, ha perfettamente ragione ancora una volta l'ascoltatore, qualcun altro scrive, ma al di là degli aspetti formali, questo passaggio parlamentare, stiamo parlando delle audizioni, ha ancora senso alla luce della piega intergovernativa sempre più preponderante nelle decisioni europee, e anche questo mi sembra uno spunto molto molto interessante. E qualcun altro, in parecchi, ricordate anche la bocciatura di Rocco Buttiglione qualche tempo fa. Detto ciò, piccola pausa, traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Dai nomi con il punto di domanda per la futura Commissione Europea, ne abbiamo parlato nella prima parte nel suo luogo lontano, ai nomi col punto esclamativo per la futura amministrazione Donald Trump. Su tutti, notizia di ieri, Marco Rubio, segretario di Stato, lo riferisce il New York Times e vari altri media americani, citando appunto quello che 53enne, origini cubane, aveva peraltro, ricorderete, in 2016 perso le primarie del Partito Repubblicano proprio contro Donald Trump. Mike Waltz, ex Berretti Verdi, consigliere per la sicurezza nazionale. Stephen Miller, giovane, 39 anni, sostenitore dei rimpatri forzati di massa, proprio e abbraccia anche la politica molto dura che dovrebbe, almeno a parole, mettere giù Donald Trump, soprattutto verso gli immigrati. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Marco Balsania, firme corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Marco, ciao.
Buongiorno a voi. Ciao.
Allora, partiamo proprio dalla nomina, vediamo, l'indicazione, le indiscrezioni su Marco Rubio. Secondo la maggior parte degli articoli che ho letto è un po' un falco, soprattutto verso Cina, verso Iran, Venezuela, Cuba, essendo lui cubano di origine non ce l'ha, non corre buon sangue col regime dal quale se n'è andato. Che tipo di amministrazione potrebbe essere? Ho fatto un po' di nomi, aiutaci a capire, Marco.
Ma sicuramente sono tutti nomi che hanno due caratteristiche. Una caratteristica di fondo è che aver dimostrato lealtà a Donald Trump, quindi al presidente eletto, negli anni, anche negli ultimi anni, anche negli anni così dell'esilio dalla Casa Bianca, se così vogliamo dire. E quindi ecco, questa è un po' la caratteristica comune anche dei nomi che menzionavi, di questa squadra, di queste indicazioni sulla squadra di politica internazionale, di politica estera e sicurezza nazionale. Sicuramente il nome di Rubio si fa notare, perché come ricordavi è stato a suo tempo era stato un avversario di Trump con caratteristiche più moderate, di repubblicano più moderato, anche se era venuto alla luce lui come nell'ondata dei Tea Party, diciamo del populismo dei Tea Party dentro il Partito Repubblicano, ma comunque aveva caratteristiche inizialmente più moderate sull'immigrazione, su una serie di temi domestici, ma negli ultimi anni si è molto allineato con Trump, è stato un suo fedele sostenitore dopo quella prima battaglia alle primarie. E si è anche allineato su Trump su posizioni da falco dove prima cambiando sue precedenti posizioni, tanto per ricordarle più è sempre stato un falco sulla Cina e sull'Iran, sì. Sul fronte invece degli alleati NATO e dell'Ucraina ha parecchio cambiato le proprie posizioni per allinearsi con Trump. Oggi sostiene apertamente l'idea di una pace in Ucraina, una fine della guerra che definisce essere ad un impasse e comunque pressioni sugli alleati NATO per maggiori contributi, quindi per una maggior ruolo, per una loro maggiore diciamo ruolo nell'alleanza, sì. che non dipenda dagli Stati Uniti, quindi con un maggior nazionalismo americano. Stesse caratteristiche anche Waltz e quindi ecco, questo team è prevedibile che abbia questo tipo di caratteristiche di America First come elemento fondante.
Falchi e fedeli, per usare un epiteto un po' riduttivo naturalmente, ma senza alcuna connotazione etica, così rassicuro ascoltatrici e ascoltatori. C'è un altro aspetto che ha a che fare però con i numeri, e parlo di Thomas Douglas Oman, quello, il super poliziotto che dovrebbe fare quasi l'impossibile, stiamo parlando di milioni e milioni di irregolari che dovrebbero essere rimpatriati in maniera forzata. Quanto è attuabile questo tipo di politica e con che tempi, Marco? Che idea ti sei fatto?
Questo è un po' uno dei grandi interrogativi. È sicuramente una priorità, forse la priorità numero uno dell'amministrazione Trump, e non a caso alcune delle iniziali nomine sono proprio state quelle legate proprio alla crociata anti-immigrazione, anti-migranti, con la scelta dello zar Oman, ma anche con la nomina a vice capo di staff di Stephen Miller, che ricordavi, che è un po' stato l'artefice intellettuale dell'America, gli americani, già nella prima amministrazione Trump, e lo rimane adesso. Loro, assieme anche alla nomina attuale di Kristi Noem come segretaria alla Homeland Security, quindi il grande dipartimento degli interni che gestisce anche proprio le politiche sull'immigrazione, anche lei dura falca sull'immigrazione, dovranno mettere in pratica questa promessa elettorale di espulsione di massa. È probabile che dovrà essere fatta a gradi se sarà messa in pratica. Lo stesso Oman ha ricordato che comincerà con i peggiori di tutti, quindi dovrà cercare di identificare migranti che in qualche modo abbiano violato la legge o siano responsabili di altri tipi di violazioni, comunque che accelerino la loro sì. espulsione. Ma rimane da vedere i costi e anche il tipo di personale che è necessario per questo tipo di operazioni. È enorme, non è ancora chiaro, non è stato chiarito, i dettagli mancano ancora, e sarà un compito che Trump, se vorrà portarlo avanti, dovrà presto chiarire, tra anche timori non solo dei progressisti ma anche della corporate America, che shock di giri di vita eccessivi sull'immigrazione, soprattutto se accompagnati da nuovi dazi, possano anche avere ripercussioni negative sull'economia. Se eccessivi.
Chiarissimo, grazie mille Marco Valsania per essere stato con noi, firma del Sole 24 Ore da New York. Tempo scaduto, vi ricordo che tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, ci sentiamo domani alle 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.